Paragrafo 3. L'impero napoleonico verso la fine. Il blocco continentale. Nel corso delle guerre napoleoniche, gli eserciti francesi di terra si erano sempre mostrati invincibili. Non così la flotta, già affondata nel 1798 ad Aboukir, poi nuovamente distrutta nel 1805, presso Capo Trafalgar, Spagna, dagli inglesi dell'ammiraglio Nelson, che nella battaglia trovò la morte. L'Inghilterra, potenza marittima, restava dunque il nemico da battere. Nell'intento di colpire gli interessi commerciali dell'isola, nel 1806 Napoleone vietò ai paesi dell'impero e agli stati alleati di commerciare con gli inglesi. Il provvedimento prese il nome di blocco continentale. In realtà, il blocco non danneggiò troppo l'Inghilterra, che era padrona dei mari e poteva rifornirsi in altri continenti, ma lasciò i paesi europei privi di materie prime indispensabili, come lo zucchero, il cotone, la lana, e creò fra le popolazioni un malcontento via via crescente. L'insurrezione di Spagna. Il moltiplicarsi dei fronti di guerra aveva costretto Napoleone ad arruolare nelle sue armate migliaia di giovani dei paesi alleati o vinti. Le popolazioni però erano ormai stanche delle guerre che si prolungavano all'infinito, delle requisizioni, delle tasse imposte dai francesi, del reclutamento forzato di tanti giovani per l'esercito. Dappertutto nei paesi sottomessi cominciavano a serpeggiare ribellioni e rivolte. Nel 1808 insorsero gli spagnoli, scontenti perché Napoleone aveva sostituito il loro re con il proprio fratello, Giuseppe Bonaparte. Fu l'inizio di una lunga guerriglia, fatta di imboscate e di attacchi a sorpresa, che Napoleone non riuscì mai a soffocare, benché inviasse in Spagna quasi 400.000 uomini. Nel 1812 le Cortes di Spagna, le antiche assemblee medievali, si diedero una Costituzione che introduceva la separazione dei poteri e la monarchia costituzionale. La Costituzione di Cadice, cosiddetta perché nacque in quella città assediata dai francesi, fu il modello a cui si ispirarono, almeno fino al 1848, quasi tutte le successive Costituzioni richieste o ottenute in Europa e nell'America Latina. La violazione del blocco provoca nuove guerre. Nascevano intanto nuovi contrasti con Papa Pio VII, contrario sia ad attuare il blocco continentale, sia ad accettare il codice napoleonico, che, fra l'altro, ammetteva il matrimonio civile e il divorzio. Anche lo zar di Russia, Alessandro, aveva ripreso a commerciare con l'Inghilterra, violando il blocco che danneggiava il suo paese. Allora, con l'intenzione di piegare lo zar ai suoi voleri, Napoleone organizzò la campagna di Russia 1812, sottovalutava i rischi dell'impresa ed era convinto di poter portare rapidamente i suoi soldati alla vittoria. Ma i generali russi adottarono la tattica di ritirarsi, quasi senza combattere, attirando l'armata napoleonica sempre più profondamente all'interno del paese. Dietro di sé distruggevano case e raccolti perché gli invasori non trovassero né cibo né riparo. Quando le truppe francesi raggiunsero Mosca, la città era deserta e poco dopo fu semidistrutta da un incendio che durò vari giorni. Napoleone attese invano che lo zar chiedesse la pace e infine, avvicinandosi il terribile inverno russo, fu costretto a ordinare la ritirata. Ma il gelo, la fame, le malattie, gli attacchi di soldati e di contadini russi trasformarono la marcia di ritorno in una catastrofe senza precedenti. Particolarmente drammatico fu il passaggio del fiume Beresina, dove l'esercito napoleonico subì perdite enormi. Dei 650.000 uomini partiti per la Russia ne tornarono in patria meno di 50.000. La resa dei conti. I nemici della Francia ripresero baldanza e una sesta coalizione inflisse a Napoleone una grave sconfitta a Lipsia, in Germania, nel 1813. L'anno dopo Napoleone fu costretto ad abdicare. I vincitori posero sul trono di Francia Luigi XVIII, fratello del re ghigliottinato, e assegnarono al vinto imperatore la sovranità della piccola isola d'Elba nel Mediterraneo. Poi i rappresentanti di tutti gli stati e gli staterelli europei si riunirono in congresso a Vienna, autunno 1814, per decidere il futuro politico del continente. Il lungo periodo di guerre e rivoluzioni che aveva sconvolto l'Europa sembrava ormai alle spalle. Ma nel febbraio del 1815 Napoleone riuscì a fuggire dall'Elba, raggiunse la Francia, fu accolto trionfalmente dalla popolazione e dall'esercito e mentre Luigi XVIII si affrettava a fuggire, entrò in Parigi. La nuova avventura napoleonica durò 100 giorni. Le potenze europee non tardarono a formare la settima e ultima coalizione e a Waterloo, in Belgio, Napoleone fu definitivamente sconfitto il 18 giugno 1815. Gli inglesi, a cui si consegnò, lo esiliarono a Sant'Elena, una sperduta isoletta dell'Atlantico, dove morì il 5 maggio 1821. L'eredità napoleonica. L'epoca napoleonica era finita. Aveva provocato enormi sconvolgimenti, guerre senza fine, grandi illusioni e profonde delusioni, ma lasciava dietro di sé un'eredità preziosa. Le armate di Napoleone, lo volessero o meno, avevano esportato in Europa le idee della rivoluzione, uguaglianza di fronte alla legge, abolizione dei privilegi, cancellazione dei diritti feudali e aspirazione alla libertà. Il codice napoleonico aveva introdotto in molti paesi leggi più chiare e spesso più moderne, cancellando il groviglio di norme, a volte contrastanti, che si erano sovrapposte nei secoli. I governi voluti da Napoleone avevano prodotto costituzioni moderate e avevano affidato alte cariche di governo anche a quelli che, non essendo nobili, ne erano sempre stati esclusi. Gli occupanti francesi, inoltre, pur con le loro violenze e i loro abusi, avevano risvegliato nelle popolazioni sottomesse, in particolare fra gli spagnoli, i tedeschi, gli italiani, un comune sentimento di patria, un'iniziale coscienza di nazione, che avrebbe avuto, nel corso dell'Ottocento, maturazione e sviluppo. Per l'Italia, in particolare, l'arrivo delle armate napoleoniche e il lungo sconvolgimento che ne era seguito avevano segnato una svolta, una vera frattura con la storia precedente, tanto che molti studiosi indicano il 1796 come l'anno nel quale avrebbe avuto inizio il Risorgimento italiano, di cui parleremo nei prossimi capitoli. Imparo a fare ricerche in archivio. L'età napoleonica fu per l'Italia un periodo di grandi rivolgimenti. Nel giro di pochi anni i sovrani perdettero e riconquistarono più volte i loro troni. Antichi stati, come la Repubblica di Venezia, scomparvero per sempre. Altri ebbero i confini continuamente rimodellati. Eserciti stranieri invasero i regni divenuti repubbliche e le repubbliche divenute regni. Nuove rivoluzionarie idee irruppero dalla Francia. In quel periodo ogni città italiana, ogni regione fu teatro di eventi improvvisi, entusiasmanti o drammatici, in rapida successione. Prova, insieme ai compagni e con la guida dell'insegnante, a scoprire la storia della tua città o della tua regione negli anni fra il 1796, prima campagna napoleonica in Italia, e il 1815, sconfitta di Waterloo e proclama di Rimini di Gioacchino Murat. Lavorando a gruppi, potete consultare testi di storia locale, come già avete fatto per le ricerche relative alla prima età moderna. Potete inoltre trovare documenti originali di grande interesse visitando un archivio. Negli archivi vengono depositati e conservati documenti scritti particolarmente importanti. L'insieme di documenti prende il nome di archivio come l'edificio che li conserva. Esistono archivi privati, ad esempio di famiglie o di aziende, e archivi di Stato, come l'archivio centrale che ha sede a Roma, e altri archivi statali presso tutti i capoluoghi di provincia e alcuni comuni. Visitando l'archivio di Stato più vicino, tu e i tuoi compagni potrete rendervi conto dell'importante funzione svolta da questi istituti, che costituiscono un'insostituibile fonte di conoscenza del passato storico. Personale esperto potrà rispondere a tutte le vostre domande. Potrà inoltre mostrarvi i documenti più significativi dell'epoca che vi interessa.